Se dunque il linguaggio rovesciato ed il canto fanno parte del repertorio di formule incantatorie usate nel corso dei riti di magia nera, ne deriva inevitabilmente che ascoltare dischi contenenti simili evocazioni significa esporsi, anche a nostra insaputa, ad un'influenza malefica incontrollata, e ciò grazie al messaggio che agisce da catalizzatore medianico tra il nostro mondo e quello preternaturale. Tali conseguenze sono state confermate anche da John Todd, musicologo ed esperto di occultismo, che nel corso di un'intervista ha dichiarato: «È noto che tutti i più grandi produttori di rock and roll sono iscritti come adepti di qualche religione luciferina. Quando essi producono un disco, chiedono ai gran sacerdoti e alle sacerdotesse del loro tempio di fare sortilegi sulla loro opera. Non appena i riti di consacrazione sono compiuti ed il disco è stato stregato, un gran numero di demoni è incaricato di eseguire i loro ordini. Ne consegue che ogni volta che comprate o portate a casa un album così affatturato, portate necessariamente allo stesso tempo con voi il sortilegio e i demoni legati a tale opera. Non c'è bisogno che queste entità si mostrino o si rivelino. Il più delle volte, infatti, essi agiscono influenzando la nostra personalità ed il nostro carattere verso il male, la distruzione e l'autodistruzione. Per coloro che affermano di aver ascoltato più volte i dischi che abbiamo menzionato, senza peraltro accusarne alcun sintomo, ricordiamo che Giordano Bruno, nella stessa opera, ci dice: «Né sempre, infatti, gli incantati percepiscono le parole degli incantatori, né quando le percepiscono, ne subiscono effetto sensibile nell'immediato». L'esistenza di insospettabili connessioni tra il regno della magia e quello della musica è stata recentemente comprovata da numerosi collegamenti che legano famosi occultisti all'ambiente musicale, ambito ad essi apparentemente estraneo. Quattro di essi, in particolare, sembrano aver alimentato la vena sotterranea esoterica presente in questo genere musicali. Vediamoli brevemente. Il primo personaggio in ordine di importanza è Aleister Crowley, 1875-1947, ritenuto da molti come il più grande mago del XX secolo e il padre del satanismo moderno. La sua lunga carriera iniziatica è stata contrassegnata dalla affiliazione alla Golden Dawn e alla Ordo Templi Orientis, due società segrete paramassoniche nelle quali Crowley ha occupato cariche di rilievo. I suoi insegnamenti teorici ed empirici di magia rossa o sessuale sono racchiusi in due opere che ancora oggi costituiscono i pilastri portanti della magia cerimoniale. Nella prima, il Liber Legis, il libro della legge, composta nel 1904, e dettagli in parte dal demone Aibas, Crowley riassume tutta la legge nella frase «fa ciò che vuoi» e si presenta come la grande bestia scarlatta 666, ovvero come l'incarnazione di Horus il Vendicatore, leone che dopo aver distrutto l'ordine antico inaugurerà una nuova era. Molto più importante ai fini della nostra trattazione è Magic, un manuale di arti magiche scritto nel 1929, nel quale Crowley caldeggia l'uso del linguaggio e della musica rovesciati come tramite per evocare entità non terrene. Motivo questo per cui non è affatto eccessivo far risalire l'uso dei messaggi rovesciati ai dettami di questo noto magista. Fatti precisi lo dimostrano. Secondo quanto ha scritto Hit Parader nel numero di luglio dell'82, Jimmy Page, chitarrista delle Zeppelin, gruppo di cui abbiamo appena sentito alcuni messaggi, è, guarda caso, un fervente discepolo di Crowley, tanto da acquistarne tutti i beni patrimoniali, compresa la Boleskine House, un antico maniero sul Loch Ness in Scozia, e Telema, l'abbazia magica fondata da Crowley nel 1920 a Cefalù, in Sicilia. Inoltre, apprendiamo da Hit Parader, di luglio del 75, che Page è anche proprietario della Equinox, una rifornitissima libreria specializzata in occultismo con sede a Kensington, presso Londra. Nulla di strano, quindi, che il brano Stairway to Heaven, come nel caso di Beyond the Yellow Brick Road di Elton John, sia stato scritto facendo uso di un particolare linguaggio esoterico il cui vero significato è noto solo agli iniziati. Ma Page non è l'unico seguace di Crowley. Sia David Bowie che Ozzy Osbourne hanno infatti dedicato almeno una canzone, e sia Osbourne che Mick Jagger e Keith Richards, rispettivamente voce solista e chitarrista degli Stones, sono stati iniziati ai riti magici proprio a Boleskine, nel castello scozzese di Crowley. Un altro famoso discepolo di Crowley è Sting, noto per le sue battaglie in favore dell'ambiente, il quale, nel corso di un'intervista apparsa sulla rivista Penthouse nel gennaio del 1984, si è apertamente dichiarato crowleyano. Secondo quanto afferma la rivista 16 del maggio 81, anche Daryl Hall, noto cantante in coppia con John Oates, ha affermato di essere un seguace di Crowley e di occuparsi volentieri di stregoneria. A dire il vero, in seno al mondo del rock sono nati anche alcuni gruppi esplicitamente crowleyani, come i Current 93 di David Tibbett, il cui disco Lashtol è stato inciso nell'abbazia magica di Crowley a Cefalù, o gli Psychic TV, il cui leader Genesis Orridge ha fondato nel 1984 il Tempio della Gioventù Psichica, una setta la cui adesione comporta un aberrante rito di magia sessuale, o i gruppi modenesi Necronomicon e Telema. È altrettanto interessante sapere che il volto di Crowley compare, assieme a quello di tante altre celebrità, sulla cover di Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, dei Beatles. Nel corso di un'intervista apparsa sulla rivista Hit Parader dell'ottobre del 76, interrogato sulla scelta dei personaggi immortalati in questa copertina, Ringo Starr ha affermato: «Abbiamo pensato di raggruppare qui le persone per le quali nutriamo una particolare ammirazione». Ebbene, l'amore e l'ammirazione che i Beatles nutrivano per Crowley sono attestati dal fatto, non certamente casuale, che il primo messaggio bifronte di cui si abbia notizia è stato rinvenuto proprio in Revolution No. 9, un brano incluso nel White Album, un loro LP doppio del 68, di cui tra breve vi faremo ascoltare un estratto. Che i Beatles incidessero messaggi rovesciati sui loro dischi era un fatto ormai noto anche negli anni 60, tant'è che il satanista Charles Manson, autore mandante degli omicidi rituali Tate la Bianca, invitò a deporre John Lennon al banco dei testimoni, affermando di aver trovato le istruzioni per compiere quei delitti ascoltando a rovescio Helter Skelter, un altro brano presente nel White Album. La stessa produzione discografica dei Beatles contiene numerosi riferimenti che alludono al linguaggio rovesciato, come ad esempio la nota stampata sul retro della copertina dell'LP Yellow Submarine, che parla chiaramente di registrazioni rovesciate incise sul White Album, o la canzone Rain, contenuta in un 45 giri del famoso quartetto, la cui parte finale è stata volutamente montata a rovescio. Parlando di questo brano durante un'intervista rilasciata alla rivista Rolling Stones, Lennon ammise: «Con questa canzone ho scoperto per caso la tecnica della ripetizione rovesciata». Per ben comprendere a che cosa esattamente alludesse Lennon quando parlava di ripetizione rovesciata, ascolteremo ora il dritto del già citato brano dei Beatles, Revolution No. 9, dove fra il numero 7 e il numero 13 del contagiri si può intendere la voce di Lennon ripetere per 15 volte le parole Number 9, Number 9, Number 9. Ascoltiamolo.
Number 9, 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 Number 9. Number 9, number 9, number
9. L'ascolto rovesciato di questa nenia, apparentemente priva di senso, svela la presenza di un messaggio bifronte alquanto strano. Sentirete infatti: Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Ossia: eccitami sessualmente, uomo morto. Eccitami sessualmente, uomo morto. Ascoltiamo la rovescio. Ma chi è l'uomo morto? I giornali dell'epoca, venuti a conoscenza della presenza di questo messaggio e dando credito ad alcune notizie del tutto infondate, dissero che l'uomo morto in questione era Paul McCartney, deceduto in seguito ad un incidente stradale e sostituito da un sosia. Esistono tuttavia alcuni importanti indizi che inducono a pensare che l'uomo morto di cui si parla nel messaggio non sia McCartney, bensì Gesù Cristo o il cristianesimo. Il primo di essi è costituito dalla sensazionale dichiarazione rilasciata ai giornalisti da Lennon nell'estate del 66. Il cristianesimo sta scomparendo, regredisce, si sta disgregando. Non è il caso di discuterne. Io ho ragione, la storia mi darà ragione. Attualmente noi siamo più popolari di Gesù Cristo e mi chiedo chi scomparirà per primo, se il rock and roll o il cristianesimo. Non saprei proprio dirlo. Quando nel 64 i Beatles si recarono in tournée negli Stati Uniti, Derek Taylor, l'addetto stampa del gruppo, dichiarò: «I Beatles sono così anticristo che mi impressionano e io non mi impressiono tanto facilmente». A queste parole fecero eco quelle chiarificatrici di Ringo Starr, che precisò: «In ogni caso, che ci crediate o meno, noi non siamo affatto anticristi, siamo solo anticristiani e antipapisti». Un altro gruppo seguace delle dottrine di Crowley è quello dei Christian Death. Ascolteremo ora lo stacchetto intitolato Prayer, preghiera, che chiude la seconda facciata del loro LP Only Theater of Pain. Il messaggio rovesciato appena udito nasconde, come indica lo stesso titolo, una preghiera, e più precisamente il Padre Nostro. E ciò conformemente ai dettami di Crowley, che nel suo libro Magic addita questa pratica come una delle più efficaci per evocare spiriti maligni. Facciamo inoltre notare che la preghiera, che tra breve ascolterete, è priva delle due invocazioni finali: «E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male». Grazie a queste, che evidentemente dei veri satanisti non possono certamente chiedere al loro padre infernale. Ascoltiamola al contrario.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Anche Ozzy Osbourne, quasi a voler attestare la sua fedeltà agli insegnamenti del maestro, ha inserito un messaggio bifronte in Believer, una canzone inclusa nell'album Diary of a Madman. Sentiamo nel dritto. Se si ascolta a rovescio lo stesso pezzo, è possibile intendere queste parole: Won't you leave? Believe me. For now, sweet yourself. Ovvero: non vuoi vivere? Credimi, fai ciò che ti piace, che, come abbiamo visto, altro non è che il condensato della dottrina magica crowleyana. Ascoltiamolo al contrario. E da Ozzy Osbourne passiamo al secondo personaggio legato al mondo della magia, ovvero Kenneth Anger, un noto regista underground inglese che in passato ha diretto film dal sapore tipicamente crowleyano, come Lucifer Rising, La resurrezione di Lucifero, una pellicola interamente dedicata alla figura del diavolo, o Dio della luce, come Anger lo definì a suo tempo, la cui stesura della colonna musicale fu in un primo tempo affidata a Jimmy Page dei Led Zeppelin e a Mick Jagger degli Stones. Egli è stato anche l'iniziatore alla stregoneria di Marianne Faithfull e Anita Pallenberg, due ex groupies sentimentalmente legate ad alcuni membri degli Stones. Ed è sempre lui che ha consacrato le arti magiche nel castello di Crowley, Jagger e compagni. I've got the devil in me. Il terzo personaggio è Carlos Castaneda, autore di opere esoteriche di straordinario successo ed esperto di neosciamanismo, il cui insegnamento ha fortemente influenzato la formazione e la creazione artistica del gruppo Eagles. Larry Salter, il loro manager, nel corso di un'intervista apparsa su Time il 15 agosto del 75, ha apertamente confessato che alcuni membri del gruppo frequentano alcuni adepti della Chiesa di Satana in California, e ha aggiunto: il gruppo trae il nome Eagles, aquile, dallo spirito invocato tra gli indiani Cosmos. Molte loro canzoni sono state scritte sotto l'influsso del peyote e si basano sugli insegnamenti di Carlos Castaneda, sotto la cui direzione il complesso si è formato. Bro, bro. La quarta ed ultima figura della serie è quella di Anton Zandor LaVey, il fondatore della Chiesa di Satana, una setta che adora il demonio, nata il 30 aprile del 66 a San Francisco, in California. Questo ex domatore di leoni, detto anche il Papa Nero, è inoltre l'autore della Bibbia Satanica, una miscela di satanismo, socialismo e razionalismo scritta nel 69, che regola la religione e la pratica del culto luciferino. I suoi legami con il rock sono molteplici. È infatti su richiesta di LaVey che Mick Jagger ha composto To Their Satanic Majesties. Ed è soprattutto per commemorare il luogo di fondazione della sua chiesa che gli Eagles hanno scritto Hotel California, un gettonatissimo brano degli anni 70, il cui testo narra la storia di un giovane viaggiatore, ospite dell'hotel, che dopo aver partecipato ad una serie di riti magici è costretto a vendere l'anima al principe delle tenebre. Non a caso, infatti, l'intero testo della canzone nasconde un lunghissimo messaggio bifronte che parla esplicitamente di satanismo e di LaVey, e del quale, per ovvi motivi di tempo, ci limiteremo ad esaminare la parte iniziale. Ma ascoltiamone il dritto. Passiamo ora all'ascolto rovesciato e separato dei primi tre versetti del messaggio, ovvero agli ultimi tre della canzone. Il primo di essi contiene le seguenti parole. Yeah, the evil thing named Blister. Yeah, we must make it out with him. Ovvero, la cosa cattiva detta pustola, sì, dobbiamo andare a letto con lui. Ascoltiamolo. Al secondo si dice Are you playing, Anton, with the scanner? Ossia, e tu tenti di analizzare a fondo, Anton? LaVey, chiaramente. Il terzo ed ultimo stacchetto contiene la seguente frase Oh, oh, his own wise self and his magic self. Ovvero, oh, oh, lui stesso, il savio, lui stesso il mago. Il messaggio continua descrivendo una messa nera, al termine della quale una donna si unisce carnalmente a Satana e concepisce l'anticristo, il figlio del demonio, la cui venuta sembrerebbe imminente. A dire il vero, anche l'anticristo ed il regno di terrore che egli instaurerà sulla Terra sono due tematiche spesso ricorrenti nell'entroterra culturale rock. I tre messaggi, che tra breve vi faremo ascoltare, lo confermano pienamente. Il primo di essi è situato in coda a Darling Nikki, un pezzo di Prince, incluso nel long playing Purple Rain, la pioggia violacea. Vi pregherei, ascoltandolo al dritto, di fare particolare attenzione al rumore di pioggia battente presente in sottofondo. Sentiamolo. L'ascolto ritroso di questo stacchetto rivela la presenza di un messaggio rovesciato del tutto simile ad uno spiritual dal seguente testo. Hello, how are you? I'm fine. Cause I know that the Lord is coming soon. Coming, coming soon. Ovvero, ciao, come stai? Io sto bene, perché so che il Signore viene presto. Viene, viene presto.
Hello, how are you?
Sicuramente vi domanderete chi sia il Signore di cui Prince attende con gioia la venuta. È forse Gesù Cristo? Niente affatto. Alcuni importanti elementi inducono invece a pensare che questo Signore non sia Gesù Cristo, bensì il suo diretto avversario, l'Anticristo. Infatti, il testo di questa canzone, esempio tipico, tra l'altro, di pornografia musicale, termina con un'allusione tipicamente millenaristica, profetizzando l'avvento di un'era radiosa in cui, cito testualmente, tutto sarà chiaro e pace, e non più pianto e dolore. Era che sarà inaugurata dall'arrivo della pioggia violacea, il cui rumore, se ben ricordate, risuona nel messaggio. Ebbene, è risaputo che in ambiente satanista il viola è per eccellenza il colore dell'anticristo, di cui la pioggia non ne è che un simbolo, e che Old Nick, nome che richiama la Nicky della canzone, è presso i popoli anglosassoni un appellativo del maligno. Il secondo messaggio è stato rinvenuto nel brano Eldorado, una canzone degli Electric Light Orchestra, contenuta nell'album omonimo. Sentiamola al dritto. L'ascolto rovesciato di questo brano svela la presenza del seguente messaggio bifronte. He is the nasty one. Christ, you are infernal. Oh, it's said we are dead men. Everyone who has that mark will live. Ovvero, è lui il cattivo. Cristo, tu sei infernale. Oh, si dice che siamo morti. Ognuno che ha il marchio, il numero 666 dell'anticristo, vivrà. Il terzo ed ultimo messaggio che accenna alla parusia dell'anticristo è stato scoperto in una canzone di successo interpretata dai Jefferson Starship ed è intitolata A Child is Coming, un bambino sta venendo. Ecco il dritto di questo brano contenuto nell'LP Blowns Against the Empire. It's getting better. It's getting better. It's getting better. It's growing brighter. Il testo in chiaro di questo pezzo parla dell'avvento di un'epoca radiosa principiata dalla nascita di un bambino, la cui comparsa riempirà la terra di luce e di gioia. Ebbene, l'ascolto a ritroso dello stesso brano rivela l'identità di questo bambino. Sentirete infatti più volte ripetuta questa frase. Son of Satan, son of Satan, son of Satan. Ossia, figlio di Satana, figlio di Satana, figlio di Satana. Ascoltiamolo. In apertura di questo studio, allorché sono stati esaminati i differenti tipi di messaggio e diversi stratagemmi attuati per renderne difficoltoso lo smascheramento, si è accennato ad un particolare filone di messaggi detti velocizzati. I due brani musicali che tra breve potrete ascoltare contengono due messaggi di questo tipo, ossia due frasi al dritto più o meno di lunga durata inserite nel vinile del disco ad una velocità 8 volte superiore a quella normale. Tale accorgimento rende il messaggio pressoché irreperibile in quanto, tranne che per un confuso parlottare che corre velocissimo in sottofondo, nulla ne svela la presenza. Il primo è situato in How Are You?, una canzone dei Cheap Trick, contenuta nel 33 giri, Heaven Tonight. Eccola a velocità normale. L'ascolto di questo messaggio velocizzato è stato reso possibile mediante un drastico rallentamento del disco, passando cioè dai 33 giri usuali ai 4 della registrazione che tra poco potrete udire. Il risultato non lascia dubbi. Si tratta di una persona che recita il Padre Nostro, il cui occultamento getta non pochi sospetti sulla reale intenzione di lodare il Padre Celeste. Ascoltiamolo. Il secondo messaggio è stato rinvenuto in You've Not The One, un pezzo dei Blue Oyster Cult, letteralmente culto dell'ostrica azzurra, incluso nel long playing Mirrors. Ecco la velocità normale. L'ascolto rallentato di questo pezzo smaschera la presenza di un messaggio lunghissimo, quasi interamente inintellegibile, salvo le due ultime battute. È infatti possibile intendere in modo nitido queste parole. I am tired of speaking to Benjabel, Fothamore, our father who art in heaven, Satan. Ovvero, sono stanco di parlare con Benjabel, probabilmente il nome di un demone. Ancor meglio, padre nostro che sei nei cieli, Satana. Ascoltiamolo. Un altro importantissimo elemento, che se ancora ce ne fosse bisogno, rivela e conferma il connubio rock-esoterismo, è costituito dalla presenza, oseremmo dire ossessionante, sulle custodie dei dischi o nelle scenografie dei concerti, di simboli o riferimenti che da sempre appartengono al dominio esclusivo della magia, del satanismo e della massoneria, come la piramide, l'occhio scritto nel triangolo, il pentalfa, il caprone di Mendes, l'esagramma, la squadra e il compasso, il serpente che si morde la coda o Uroboro e tanti altri. Quello del simbolismo è un problema complesso e delicato che coinvolge diverse discipline, non esclusa la psicologia individuale e di gruppo, il cui studio ci ruberebbe troppo tempo. È comunque un fatto certo che i simboli esercitano un particolare influsso nel subconsciente dell'individuo. Il vantaggio del simbolismo sta infatti nella sua densità di significato e nella sua capacità di provocare la partecipazione integrale del soggetto anche in zone dello psichismo non raggiungibili dalle idee. La forza insita nella sua semplicità lo fa inoltre agire immediatamente nello spirito e nel cuore in modo spontaneo, senza bisogno di cultura speciale, né di sforzo ed in maniera costante. Un altro importante tassello di questo intricato mosaico è costituito dal vero volto dei finanziatori di buona parte dell'industria discografica. Secondo le ricerche di John Todd e di Jean-Paul Regimbaud, due studiosi di questo particolare settore, numerose case discografiche, tra cui l'Atlantic Production, la Capitol Record, la Mercury, l'Aristo Records, l'Interglobal Music e tante altre ancora, sarebbero sotto il diretto controllo degli Illuminati, una società segreta paramassonica molto potente, con ramificazioni in Inghilterra e in America. Sempre secondo gli stessi studiosi, gli Illuminati avrebbero affidato alla Welsh Society e alla Wicca, due società neopagane che da anni gestiscono il racket internazionale dell'astrologia e della stregoneria, il compito di mettere in piedi numerosi studi di registrazione al fine di monopolizzare il mercato discografico. Tali asserzioni troverebbero conferma nella simbologia che appare sui biglietti statunitensi da un dollaro e in un messaggio rovesciato che tra breve vi faremo ascoltare. L'anno che compare alla base della piramide tronca presente in questa banconota, il 1776, non è, come molti credono, l'anno della proclamazione di indipendenza degli Stati Uniti, bensì l'anno di fondazione degli Illuminati, setta che venne ufficialmente costituita il 1 maggio di quel fatidico anno, cioè pochi mesi prima della proclamazione dell'indipendenza, e che fin dalla sua nascita adottò il simbolo della piramide tronca con il motto latino «Annuit Ceptis, Novus Ordo Seclorum», ovvero «Una nuova era arrida agli iniziati». Sentiremo ora il dritto dello stacco iniziale di Heavy Metal Poisoning, un brano che compare in un 33 giri degli Styx, da Stige, ovvero la palude dell'inferno dantesco, intitolato Kilroy Was Here. Il messaggio rovesciato e rallentato, celato all'inizio di questa canzone, altro non è che il motto degli Illuminati. Sentirete infatti. Annuit Ceptis, Novus Ordo Seclorum.
Annuit Ceptis, Novus Ordo Seclorum.
Potremmo benissimo continuare facendovi ascoltare altri messaggi o altre testimonianze, oppure mettendo in rilievo la chiara matrice satanica delle società segrete precedentemente citate, specie della massoneria, o come tali società segrete controllino il mercato della droga o della pornografia. Ma il tempo stringe ed è giunto il momento di concludere. Permetteteci tuttavia di trarre alcune considerazioni scaturite direttamente da quanto vi abbiamo fin qui esposto. Vorremmo innanzitutto mettere in chiaro che non è assolutamente nostra intenzione indire una crociata contro il rock, né tantomeno sostenere che tutti i dischi contengano messaggi rovesciati o che tutte le rock stars siano dedite alla magia o al culto demoniaco. Allo stesso tempo, però, riteniamo che sia scarsamente intelligente l'atteggiamento di chi volontariamente ignora o banalizza questo particolare aspetto del rock, che ripresenta con crescente insistenza l'inquietante fenomeno emergente dell'occultismo e del generale interesse che esso sta destando soprattutto tra le ultime generazioni. Ciò non solo grazie ad un certo tipo di rock, ma anche mediante il pressante e non certamente casuale richiamo che di esso si fa in molti altri settori della cultura e dell'informazione, come in certi videogames o role games, in certi film su fumetti e riviste horror, e che non può non attirare la nostra attenzione sui pericoli e sui risvolti anche sociali causati dal ritorno alla magia e al culto satanico di una società che ha bandito quel Dio a cui per 2000 anni ha elevato preghiere e cattedrali.